vite che non sono la tua. Quando l'abito fa l'artista, di Costantino Dorazio.
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, elaborata dalla Rivoluzione francese nel 1789, riconosce ad ogni individuo, a prescindere dal genere, il diritto insopprimibile alla libertà, alla proprietà, alla sicurezza, alla resistenza all'oppressione. Ogni donna, proprio come ogni uomo, è così libera delle proprie opinioni e delle proprie scelte. È garantita nell'integrità della persona e dei beni. In questo senso le figlie femmine non sono più svantaggiate nelle divisioni di successione e non sono nemmeno costrette per legge a compiere scelte di vita lontane dai propri desideri. Nel 1791 la drammaturga Olympe de Gouges traduce al femminile la Carta dei diritti, proclamando così, in modo potremmo dire di fatto definitivo, l'uguaglianza tra uomo e donna, almeno in teoria. Il concetto che si usava esprimere soltanto in certi illuminati salotti privati o in libri destinati a quei pochi che avevano la possibilità e anche il tempo di leggere, diventa un'opinione di dominio pubblico che suscita sollevamenti di bandiere e accende lotte politiche condotte con manifestazioni a cielo aperto. C'è la presenza capillare e tempestiva della stampa a prendere la difesa della donna, non solo i libri. C'è l'azione politica che mira a cambiare l'organizzazione dello Stato, non più soltanto le questioni di principio espresse in raffinati bestseller. È l'effetto dei principi filosofici dell'illuminismo a mettere gli uomini di fronte all'interrogativo che due anni dopo la rivoluzione strilla in prima pagina La Mère Duchesne, un pamphlet nato proprio per difendere i nuovi diritti femminili. Questo è l'interrogativo. Forse che mia madre non mi ha portato nel suo ventre come gli altri suoi figli? È ovvio che questi principi faticheranno non poco a trasformarsi in comportamenti. L'onda del cambiamento travolgerà un ristretto numero di famiglie, per lo più inserite nel contesto urbano progressista, mentre la tradizione patriarcale persisterà a lungo nei piccoli borghi e nelle campagne. Ma è un fatto che le artiste figlie della rivoluzione siano molto più disinvolte e sicure di sé. Sono pronte a dare l'ultima spallata a quei pregiudizi che le hanno danneggiate per secoli, prendono il coraggio a due mani e provano a comportarsi come gli uomini, assumendosi il rischio di soccombere sotto la resistenza di una società lenta al cambiamento, anzi potremmo dire proprio lentissima. Non c'è dubbio che il contributo delle pittrici sia stato fondamentale per spingere il vento del cambiamento, soprattutto in questo delicato frangente storico. Anche se l'Académie Royale des Beaux-Arts ammetterà le donne soltanto nel 1897, ripeto nel 1897, gli artisti devono fare i conti con dei pericolosi talenti al femminile per tutto il XIX secolo. Si insinuano nei loro atelier, li osservano per capirne i segreti della tecnica e a volte li superano, anzi spesso li superano nei risultati. ottengono premi, godono di altissime quotazioni, assumono il ruolo di promotrici e, diremmo oggi, di opinion leader. Un processo che matura inesorabile di generazione in generazione. In questo senso, possiamo considerare Rosa Bonheur un'artista pioniera, l'autrice di uno strappo profondo nei confronti dell'immagine che le pittrici erano riuscite a conquistarsi nel corso dei secoli più recenti. Rosa Bonheur ama pubblicamente una donna con cui intrattiene una relazione lunga oltre 50 anni. Indossa abiti maschili in pubblico, rischiando anche l'arresto, e soprattutto affronta i colleghi uomini a viso aperto, dipingendo molto meglio di loro soggetti che non sono mai stati alla portata del pennello femminile. Rosa Bonheur nasce nel 1822 nei pressi di Bordeaux e fin da bambina costringe il padre pittore a farla da maestro. Lui, un po' irritato, cede alle richieste della figlia, anche se non vede affatto di buon occhio il suo impegno nell'arte. Soprattutto non approva i suoi comportamenti trasgressivi, come il rifiuto di recarsi al Louvre per copiare i maestri antichi. Rosa infatti preferisce mescolarsi agli animali nelle stalle, li osserva da vicino, li studia mentre scalciano e si dimenano. Beh, li adora proprio questi animali. In una fotografia compare bardata per una battuta di caccia accanto all'attore William Frederick Cody, che è più noto col soprannome di Buffalo Bill. Quando scopre che la sua compagnia sta arrivando in Francia per uno spettacolo, il Wild West Show, gli va incontro per disegnare dal vero bisonti, cavalli da rodeo e persino indiani Lakota. Da parte sua, Bill spera che la pittrice possa dipingere il suo ritratto, cosa che in realtà poi avviene con grande soddisfazione di entrambi. Nonostante un oceano di differenze, l'artista e l'avventuriero del Far West si divertiranno a discutere delle arti e dell'amore per la natura attraverso un dialogo che si trasformerà presto in una solida e duratura amicizia. Quanto siamo distanti ormai dai salotti tutto pizzi e argenterie che hanno frequentato le pittrici del Settecento. La nuova generazione post-rivoluzionaria ama sporcarsi le mani nel lagone più rovente, se questo significa poter dipingere immagini sublimi. È disposta anche ad andare contro la legge e indossare i pantaloni in pubblico. La Bonheur arriverà a doversi difendere dalle accuse di usare un abito maschile per il puro desiderio di seminare indignazione. Se ritenessi che i pantaloni fossero adatti al mio sesso, mi sarei disfatta delle gonne, ma non è così. E nemmeno ho mai consigliato alle mie consorelle di indossare abiti maschili nella quotidianità. Quindi, se mi vedete vestita in questo modo, non è per farmi notare, come tentano di fare molte altre donne, ma solo per agevolare il mio lavoro. Non dimenticate che per un periodo ho trascorso interi giorni nei mattatoi. Bisogna amare davvero la propria arte per vivere in mezzo a pozze di sangue. Anche i cavalli mi affascinano. E qual è il posto migliore per studiare questi animali se non la fiera, in mezzo agli escrementi? Non potevo non rendermi conto che gli abiti femminili erano una vera seccatura. Questo è il motivo per cui ho deciso di chiedere al prefetto di polizia l'autorizzazione a indossare abiti maschili. Ma quello che indosso non è altro che la mia tenuta da lavoro. Le osservazioni degli sciocchi non mi hanno mai turbata. Anche Nathalie ci ride su. Vedermi vestita da uomo non la turba affatto, ma se la cosa vi dà il minimo pensiero, non avrei alcuna difficoltà a mettermi una gonna, visto che ho un assortimento completo di abiti femminili nel mio armadio. Ecco che Rosa Bonheur cerca quindi anche di smontare tutte le critiche che le vengono poste per la scelta di vestirsi da uomo. Non c'è nessun intento rivoluzionario, ma sarà vero? Al Salon del 1853, la forza del suo monumentale dipinto Le Marché aux Chevaux, oggi al Metropolitan di New York, le procura un successo enorme che la rende celebre nel mondo intero. La giuria si dice senza mezzi per ricompensare questo merito eccezionale e ne decreta l'ammissione a tutti i salon a venire. Al pari di Davide Courbet, Rosa Bonheur diventa un'istituzione francese, una pittrice intoccabile. Quel quadro, Le Marché aux Chevaux, le è costato fatiche e umiliazioni. Per un anno e mezzo si è dovuta fingere uomo pur di accedere al mercato dei cavalli di Parigi senza richiamare l'attenzione e rischiare di essere scacciata come un'intrusa. Per vestirsi da uomo e frequentare le fiere di bestiame, Rosa ha dovuto chiedere una specifica autorizzazione alle autorità di polizia. In Francia, per una donna, era reato portare i pantaloni. Richiesta da rinnovarsi ogni 6 mesi, adducendo un non meglio precisato motivo di salute. Questo certamente le è pesato molto. Non ho pazienza con le donne che chiedono il permesso di pensare, usava dire. Femminista ante litteram, scriveva: penso di avere adesso il diritto di vivere per me stessa e di disporre a mio piacimento dei miei beni, non avendo figli né provando tenerezza per il sesso forte, a parte una franca e buona amicizia per coloro che ho stimato. Per chi conosce poco il lavoro di Rosa Bonheur, vale la pena raccontare alcuni dei suoi capolavori che dimostrano come fosse profondo e complesso il suo rapporto con la natura. La natura di Nivernais è una celebrazione commossa e fiera del lavoro nei campi. Il quadro raffigura alcuni contadini intenti a dissodare un terreno, ma i veri protagonisti dell'opera sono i robusti buoi di razza Charolais aggiogati all'aratro. La rappresentazione dei loro mantelli e delle zolle in primo piano è senza dubbio magnifica. Commissionato dal governo e vincitore di una prima medaglia al Salon del 1849, oggi è conservato al Musée d'Orsay di Parigi. In una soleggiata giornata autunnale, i buoi aprono la terra per renderla disponibile all'ossigenazione. È la prima fase della preparazione del terreno in autunno. Nel quadro gli esseri umani svolgono un ruolo minore. Il contadino è quasi completamente nascosto dietro i suoi animali. La terra, appena arata, è prominente, in primo piano, mentre il paesaggio dietro si crogiola alla luce del sole. La chiarezza e la luce del dipinto ricordano quelle dei quadri olandesi che la Bonheur ha studiato come parte della sua formazione. 30 anni dopo, nella primavera del 1881, la Bonheur menziona in 2 lettere pubblicate dal suo biografo Théodore Stanton il fatto che stia lavorando a un grande dipinto dedicato ad una coppia di leoni. I leoni sono presenze molto amate del serraglio della Bonheur. Presso la sua casa di Fontainebleau li nutre a mano e dopo averli addomesticati li lascia liberi nel cortile aperto, dove può abbozzarli più facilmente in ogni momento della giornata. In effetti il quadro dedicato ai leoni rivela l'affetto e lo stretto rapporto della Bonheur con questi animali. Piuttosto che dipingerli come creature spaventose, li mostra in un momento di sonnolenza contentezza. Allo stesso modo, Cervi a riposo del 1867 rappresenta un cervo in piedi accanto ad una cerva che riposa con i suoi 2 cerbiatti nel bosco. Li ha cercati, osservati a lungo e li ha rappresentati proprio come una famiglia. A A poco più di 30 anni, Rosa gode di una fama e di una sicurezza economica molto superiore alla maggior parte dei suoi colleghi uomini. Il suo lavoro è ammirato ben al di là del fatto che si tratti di una donna. Con i suoi mezzi riesce ad acquistare un castello a Bai, sul bordo della foresta di Fontainebleau. Oltre ad essere una delle destinazioni predilette dalla nuova generazione di artisti che ama sempre di più uscire dall'atelier per dipingere en plein air, la Bonheur apprezza Fontainebleau perché è un posto selvaggio. Rosa Bonheur detesta la mondanità, preferisce la compagnia degli animali e la vita di campagna. Il suo studio è volutamente piccolissimo, proprio per indurre le persone a trattenersi il minor tempo possibile. Ma al di là dell'atelier, il suo vero studio si estende ai 3 ettari di parco che ospita pecore, capre, mucche, cavalli, yak, cani, gatti, marmotte, scoiattoli, tartarughe e persino una coppia di scimmie. Accanto a questi animali pacifici, anche diversi leoni mal domesticati. Fuori dalle mura della proprietà, è libera di aggirarsi per l'intera foresta di Fontainebleau con tutta la sua fauna. È lì che accumula gli studi essenziali ai lavori futuri. Stavo bene in mezzo a queste bestie, ne osservavo con passione le maniere e ho sempre guardato con interesse speciale l'espressione dei loro occhi, specchio dell'anima di tutte le creature viventi. Se non sempre le capiamo, le bestie, loro ci capiscono sempre. Trovo mostruoso che le si dica prive di anima. La mia leonessa mi amava molto, quindi aveva un'anima, ben più di certi umani che non amano affatto. Per amore degli animali, divenne anche la prima socia di una nascente società di protezione degli animali, come indica la tessera esposta ancora oggi in una vetrina del castello di Bay. Le bestie immortalate da Rosa ci guardano con occhi profondi. È in mezzo ad esse, nel giardino, che la sorprenderà l'imperatrice Eugenia, venuta a consegnarle di persona la Croce d'Oro, distintivo di cavaliere della Légion d'Honneur, facendo di lei la prima artista insignita di questa alta onorificenza nel suo paese. Rosa ha vissuto 2 grandi relazioni durante la sua vita. Una con Nathalie Micas, che incontra a 14 anni sui banchi di scuola e che è l'amore della sua vita. Nathalie è pittrice come lei e assiste all'ascesa artistica di Rosa già da quando a 19 anni inizia a riscuotere un grande successo. Passano una vita insieme, si installano al castello di Bay nel 1860 insieme alla madre di Nathalie. Sono inseparabili fino al 1889, quando Nathalie passa miglior vita. L'altra passione di Rosa Bonheur è per l'americana Anna Klumpke, con la quale Rosa vive i suoi ultimi 10 anni di vita. Condivide con lei pennelli, cura degli animali, passeggiate nella foresta e tutto quello che riguarda la sua vita a Fontainebleau. Anna è erede universale di tutto quello che Rosa lascia. Le dedica il suo testamento, andando anche contro gli interessi della sua famiglia. Anna, dopo la morte di Rosa, avvenuta nel 1899, organizza una grande vendita delle sue opere e consegna alla famiglia parte del ricavato. Ma non facciamoci illusioni. Tutti i riconoscimenti che la Bonheur riceve durante la sua fulgida carriera non le evitano attacchi feroci. Soprattutto negli ultimi 20 anni della sua vita, l'artista è il bersaglio di caricature e insulti che insistono sulla stravaganza delle sue relazioni omosessuali. Credo che i giovani me ne vogliano non tanto di essere vecchia, ma di essere una donna. Non riescono a perdonarmi di aver mostrato in maniera chiara e netta che l'arte non ha sesso. Fino all'ultimo ha affermato la grande e indomita ambizione per il sesso al quale era fiera di appartenere e di cui ha sostenuto l'indipendenza fino alla fine dei suoi giorni.
Those clubs, and they bring you to the
Con Cristiana Munzi, regia di Ornella Bellucci.
It's a holiday.